cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buongiorno, buongiorno! E oggi, allora, quando faccio e sostituisco Antonio, effettivamente buongiorno. Quando lo faccio alle 3 del pomeriggio sabato, diciamo che è buongiorno per me che mi sveglio alle 2 il sabato, perché per fortuna posso dormire. Va bene.
Beh, stasera è lunga comunque,
No, oggi è proprio lunga. Cioè, io sto qua, credo. Sono arrivata alle 11:30, sto qua fino all'1:30 stanotte. Cioè, oggi faccio 15 ore qua dentro. Però va bene. Sarà l'ennesimo psicodramma, probabilmente, che purtroppo saremo condannati a vivere. Però diciamo che siamo alleggeriti da una situazione che è successa ieri sera, e onestamente io, con tutto il bene, ma questi sfottò nei confronti di una squadra che perde in Champions League con noi, che ne abbiamo prese 4 in 45 minuti, non riesco a farli. Cioè, sono contenta che siano usciti, però non li riesco tanto a sfottere, che noi ne abbiamo presi 4 in 45 minuti. Mi sento quasi, mi sento un attimino, boh, non lo so, così. Faccio un po' di fatica, poi godo come tutti voi, o bodo come tutti voi, però, cioè, con calma, nel senso che noi non è che stiamo andando a fare una bella, cioè, speriamo di fare una bella figura, di poter vincere, almeno vincere, ecco, speriamo di passare il turno. Io continuo a non essere molto positiva, però speriamo almeno di fare una bella figura e di vincere in casa. Poi se passiamo o non passiamo, quello chiaramente farà tutta la differenza del mondo. Ecco, però non fare la figura chiaramente che hanno fatto ieri, andando a perdere in casa dopo che hanno trovato per giorni e giorni la scusa che il campo era gelato. Ci abbiamo giocato anche noi, tra l'altro con un clima terrificante, a Bodo, e avremmo vinto. Non so, piccolo spoiler, però quelli dettagli, sono dettagli, ma va bene così. Almeno siamo sollevati dal fatto che l'Inter è fuori, il Napoli è fuori, l'Atalanta vedremo, ma diciamo, esatto, come fa Yves, sta ondeggiando in mare non particolarmente calmo, e noi neanche. Non è che noi stiamo galleggiando in mare molto, anzi, tutt'altro. Però, ragazzi, speriamo bene, cosa vi devo dire? Speriamo in bene. Nel frattempo è iniziata la settimana santa della musica. Questo bisogna dirlo, perché è iniziata la settimana santa della musica. Io ieri ero lì davanti e credo che stasera, vediamo un attimo come si mette, perché se si inizia a mettere come non mi piace, mi metto le cuffie nell'orecchio, guardo la partita, perché poi chiaramente devo parlare, andare in diretta per raccontare quello che ho visto, mi metto le cuffie nell'orecchio e mi ascolto Sanremo, già ve lo sto dicendo, cioè sia chiaro, perché con tutto il bene, la settimana santa della musica, che me la mettano, me la tolgano e me la distruggano così, non è che proprio mi piaccia e mi faccia particolarmente piacere, ve lo dico con proprio tutta l'onestà del mondo. Per fortuna la Juve gioca domenica e non gioca sabato, che c'è la finale della settimana santa della musica. Ma va bene tutto, ragazzi. Allora, tra poco, a proposito di settimana santa della musica, ci collegheremo con Antonio. Però quello che voglio chiedervi da subito è: se ci credete, cioè voi ci credete che la Juventus stasera possa passare il turno in Champions League e possa arrivare agli ottavi, che da un punto di vista non solo sportivo e di gloria, ma anche questo, ecco, ci farebbe, beh, comodo, diciamo così, cioè non ci sputerei sopra 11 milioni di premio UEFA più altri 9, forse di più, di botteghino per i biglietti, il merchandising, cioè circa 20 milioni, ecco, non ci sputerei sopra, per cui vorrei sapere se e quanto voi crediate al passaggio del turno, buongiorno Chiara, ieri sera alle 21 Inter Bodo, detto ciò, l'Inter ha dominato l'avversario nel primo tempo dell'andata e tutto ieri sera, ma senza Lautaro è una squadra forte ma mozzata. Pensiamo noi, senza addirittura avere in rosa fino al ritorno di Vlahovic una vera punta, più altre carenze fondamentali, ci vuole pazienza, mancano 36 punti e tornerà Vlahovic, si può arrivare quarti, Luca da Terni. Sì, ci auguriamo che torni presto Vlahovic. Quello che voglio dire è che secondo me quello che preoccupa il calcio italiano in generale è esattamente questo. Cioè, ragazzi, noi siamo proprio i provinciali d'Europa, non c'è niente, l'Italia proprio in generale. Cioè, ragazzi, prendiamo schiaffi da chiunque. Cioè, l'Inter è riuscita a perdere andata e ritorno contro il Bodo Glimt, che forse qua sarebbe una squadra di medio-bassa classifica, sono riusciti a perdere, e l'Inter è la squadra che sta ammazzando il campionato italiano. Cioè, follia! Rendiamoci conto del livello del calcio italiano. La Juve va a giocare a Istanbul, va bene l'espulsione di Cabal, tutto quello che volete, e ne prende 4 in 45 minuti. Il Napoli è uscito addirittura alla League Phase, e l'Atalanta è, diciamo che, come diceva Yves, naviga in acque e in mari mossi. Rendiamoci conto del livello basso del calcio italiano e poi ci stupiamo perché la nazionale non va al mondiale da anni. Ma cosa vi stupite? Cioè, non voi, no, parlo dei tifosi in generale, perché sappiamo che i tifosi della Juve, la nazionale, poco gli frega. Però dico, ma cosa ci si stupisce? Che la nazionale non vada al mondiale? Prendiamo scoppo la destra manca da squadre che sulla carta sono inferiori. Cioè, ma ragazzi, ma siamo veramente alla frutta. Cioè, il calcio italiano è totalmente alla frutta. E c'è bisogno di cambiare dalla testa. Ma nessuno la capisce questa roba. Nessuno. Il calcio italiano è da cambiare dalla testa. Deve ripartire da lì, dalla testa e dai settori giovanili, perché fa schifo. Scusate, però questa è la realtà. E questa è la realtà. Perché la realtà oggettiva è che qualsiasi squadra italiana vada in Europa, prende scoppole a destra e a manca. Poco importa, è del livello dell'avversario. Cioè, non è un caso se le big europee, spagnole, inglesi, cioè le big spagnole, inglesi, tedesche arrivano sempre in finale o comunque arrivano in semifinale. E sono sempre loro che si dividono poi tra una e l'altra le finali di Champions League. Inter a parte negli ultimi anni, perché diciamo che gli è andata anche un po' a culo, scusate la parola. Non è un caso, ragazzi, cioè è quello. Quindi io non mi stupisco del fatto che la Juve prenda 4 gol in 45 minuti. Non mi stupisco che l'Inter perda col Bodo Glimt. Il calcio italiano è allo stremo. È tutto da rifondare. Finché questa roba non si capirà, l'Italia faticherà ogni volta ad andare ai mondiali. Ok? Non solo. E le squadre italiane prenderanno scoppoli in Europa. E noi continueremo nel nostro orticello a guardarci campionati che vengono ammazzati prima da una squadra e poi dall'altra, in base a chi riesce, con quei pochi soldi che ci sono, a fare il mercato un po' migliore. Questo è. Pier, fino alla fine, stasera dobbiamo onorare la maglia e fare una bella prestazione, poi si vedrà. Esatto, esatto, chiaro, a livello del nostro calcio è questo, purtroppo, e di futuri campioni per i comportamenti lo rappresentano a pieno. Forza onore, Chiara, cosa hai fumato stamattina? Ti sento bella carica, giuro, non ho fumato niente, è la mattina che mi rende così. Ciao Manu, ciao sei arrivato, sei tutto a posto?
Buongiorno, si vede al mattino, quando non parte la macchina.
No, veramente? Ma non ci posso credere.
Ti lascio immaginare il mio buongiorno.
Il tuo umore, soprattutto quello che hai detto mentre la macchina non partiva.
Ma vedo che hai capito.
Senti, visto che siamo qua e siamo carichi, tu un po' meno, mi mandi per favore il primo messaggio vocale?
Ciao, sono Ezio, ciao. Settimo Torinese. Stavo ascoltando la tua trasmissione e parlavi di calcio italiano. Una cosa che vorrei anche far presente: calcio italiano sì, ma col 90% forse di più di giocatori esteri, quindi hai ragione, deve cambiare dalla testa, con più italiani, con più ragazzi che hanno voglia di giocare, con i talenti che ci sono in giro per i campi italiani, e cercare di essere meno esterofili. Grazie.
Allora, condivido in parte questo tuo messaggio, nel senso che io credo che, allora, i giocatori stranieri non debbano essere esclusi da... Cioè, guardiamo fuori, ok? Nei top club europei e negli altri campionati ci sono calciatori stranieri, ma ci sono calciatori stranieri che sono forti. Cioè, se noi prendiamo calciatori stranieri che sono a livello o sotto il livello dei nostri ragazzi, magari del settore giovanile o quello che è, per me non ha senso. Quindi su questo sono d'accordo con te. Se prendi giocatori stranieri, vedi Dybala, vedi Lautaro Martinez, che sono superiori, ma oggettivamente superiori a livello di alcuni giocatori, e allora ok, ma il discorso parte ancora da prima. Cioè, il problema è che i settori giovanili esteri sono di livello estremo. Cioè, le cantere spagnole sono il top del top. tanto che se fai la Youth League ti prendi le scoppole da giocatori della tua stessa età, stranieri. Ok? Quindi il discorso è questo: partire dal settore giovanile per formare dei calciatori che poi arrivano pronti. E noi questa roba qua non ce l'abbiamo. Cioè Vergara a Napoli non sarebbe mai stato messo in campo se il Napoli non avesse avuto 150 miliardi di infortuni. Perché? E al suo posto giocava invece uno straniero. È questo che non va. Cioè, un giocatore straniero, che può essere spagnolo, inglese o chi per loro, che sennò poi straniero si pensa sempre a, ad altro, invece parliamo anche di stranieri europei. Se non sono superiori ai nostri, dei settori giovanili, perché giocano? Questa è la domanda. Ma stessa roba per giocatori italiani che sono spinti, e per quello che dico bisogna partire da prima ancora. Perché, ragazzi, è oggettivo che in Champions League qualsiasi squadra italiana vai si prende le scoppole dagli ultimi arrivati. E questo è. Cioè, rendiamoci conto che l'Inter affronta il Bodo Glimt e l'Inter per un punto non era qualificata matematicamente agli ottavi di Champions. Per un punto! Uno! Rendiamoci conto il livello. Buongiorno Chiara, ieri... Ah no, questo scusate, l'avevo letto. Poi Daniel, boicotta Sanremo? No. No, no, per me Settimana Santa della Musica no, non si tocca. Poi, buongiorno dal dottor Picozzi, sto salendo con la Bono perché oggi si fa la storia. Poi, bravissima, quanto accaduto ieri ci alleggerisce, ci fa godere da pazzi, ma non ci dà nulla a noi di concreto. Io sono felice che tutta la squadra e i tifosi arrivino carichi alla partita, ma te dopo che nelle ultime 5 ne abbiamo perse 4 e pareggiata una, hai preso valanghe di gol, te ci credi che ne facciamo 4 e ne prendiamo 0? Saluti da Marco da Cesenatico. Non è tanto, secondo me, Marco, e sono d'accordo col tuo messaggio, non è tanto... farne 4, perché magari farne 3, dai, partiamo da 3 che andiamo ai supplementari. Farne 3, è vero che tu non hai una squadra che è una macchina da gol, però li fai gol coi difensori, coi centrocampisti, magari li fai con gli esterni, magari ne fai anche 3, perché loro dietro non sono dei fenomeni, tutt'altro, lo abbiamo visto all'andata. Ma il problema non è farne 3, è non prenderne manco uno. Cioè noi abbiamo preso, ribadisco, 4 gol in 45 minuti col Galatasaray. Che succede? Perché mi fai così? Non ho visto che mi hai detto che c'era. Ah, scusami. No, no, avvisami. Sì, non ti ho proprio visto, scusa. Ora c'è? Aspettate che qua stiamo per...
Stiamo lavorando per voi.
Stiamo lavorando per voi. C'è? Antonio, ciao, buongiorno pomeriggio. Non lo so, è uguale più o meno. A quest'ora qua hai consentito entrambi.
Buongiorno Chiara, buongiorno da Sanremo, buongiorno da Sanremo. Naturalmente dobbiamo fare spazio perché qui passano anche i cantanti, passano gli ospiti, puoi rimanere. Quindi neanche noi sappiamo, quando si arriva qui devi sapere, è veramente complicato capire anche che ora è. Quindi ti chiedo scusa per il minuti di ritardo con cui ci siamo collegati, ma nel mucchio trovi sempre della bella gente juventina. Comincio da, perché lui i capelli ce l'ha, poi capirete il motivo dei capelli. Jordi, Radio Bruno, gobbissimo, ci segue, ti segue e quindi non poteva non intervenire. Radio Bruno è presente qui al villaggio del festival, a Villa Ormond, noi ci siamo.
Ciao ragazzi, ciao Chiara, allora fammi salutare tutti gli ascoltatori di Radio Bianconera. Io sono fedelissimo juventino da
quando
sono nato. Sai che mi hanno passato, perché di solito come funziona? Che ti passano i nonni, i papà, la fede juventina. A me l'ha passata mio nonno, che l'ha passata mio papà, che l'ha passata a me. Quindi ragazzi, forza Juve sempre. Noi siamo qui al villaggio del festival di Sanremo a Villa Ormon, andiamo a cercare qualche altro juventino dopo Anto, va bene, andiamo a cercare.
Assolutamente, quindi ho trovato una valida spalla, Chiara, come vedi. Segue Radio Bianconera, è stato il primo a fermarmi e a chiedermi la foto, ma siamo arrivati a livelli, solo a Sanremo possono capitare certe cose. Lui ha dei capelli, voto dai i capelli del nostro ospite?
Erano lisci prima dell'inizio del festival, erano giorni.
Esatto.
Diciamo che li mantiene bene sicuramente, ma Antonio gli chiedi? Perché la settimana santa questa, grazie, per me, io non riesco a fare altro se non guardare Sanremo. Ma gli chiedi chi gli è piaciuto di più?
Ci arriviamo. Poi stavo ti facendo la domanda sulla probabile formazione. No, che lui sogna,
voglio sapere.
Lui sogna il ribaltone. Chiara, ti chiede.
Chiara, ti voglio dare una curiosità, tra l'altro.
Si vede che fa lo speaker radio,
sì.
Non ti può fare neanche la domanda.
E una delle cose più belle che mi è capitata nella mia carriera calcistica, ho fatto le giovanili, è quella di essere andata a giocare a Torino contro la Juve.
Ma pensa a te.
In porta c'era anche tra l'altro.
Ma questa è una notizia che non sapevo, è un'esclusiva. Non me l'hai detto.
Due anni di fila siamo andati, una volta a Vinovo, una volta in un altro centro che non mi ricordo quale fosse, quello della primavera. Però in panchina quell'anno lì, con la primavera, c'era Fabio Grosso.
Ah beh,
e
ah,
sì. giocammo in mezzo alla neve, c'era una ragazzi che
proprio... venite perché ci sono anche quelli del Toro, guarda lui è Juve, lui è Juventino, questo è Sanremo, cioè si conoscono, arrivano i Juventini. È grande Toro.
Io sono del Toro.
Sì, del Torino, lui è del Toro, quindi non puoi partecipare oggi. Sì,
giocate a Venaria, non a Torino.
Ah, sì, hai ragione. Certo. Bla. Me lo porti via?
Portatelo via.
Questo è Sanremo. Giocati, quello della Juve mi dice, giocati tre punti finali nella gara
Torre Serie B.
Però c'è la mia collega Chiara. No, ma che del Toro. Non c'è più nessuno del Toro. Non c'è nessuno, ci sei solo tu. Buoni. Vabbè. Mettiamo ordine perché c'ho...
Sì. Io ho anche goduto ieri sera nel guardare
un'altra partita. No! Quale? La partita del festival. Sei andato a pescare, tu c'hai dei... Vai via! Guardoni, ma come si permette? Sì. Hai capito come qui Sanremo?
Sì,
però mi chiede informazioni.
Certo.
Lei vive Sanremo, il Fanta Sanremo di Chiara su Radio Bianconera. Chi vi è piaciuto ieri sera? Comincio da te, poi chiudiamo con l'esteta.
Chiara, io non so chi è stato il tuo preferito, ma a me, vado controcorrente, mi è piaciuto tantissimo J-Ax.
Bello!
Mi è piaciuto tantissimo, mi ha dato una carica, un'energia clamorosa.
Bellissimo!
Jordi, dopo facciamo il balletto di J-Ax insieme. Ci proviamo? Lo mandiamo anche all'amica che abbiamo in comune. Poi arriviamo lì. Levante. Quello del Toro non ha seguito, lui si preoccupa di altro. La signorina ha seguito Sanremo non benissimo, meglio riposare. C'aveva da fare con suo amico, vabbè, accompagnato. Sì, hanno guardato la classifica.
Sanremo lo vincerà Tommaso Paradiso.
No.
Ah, Tommaso Paradiso, coincido con le tue preferenze?
No, a me sono piaciuti. No. Masini,
lo vincerà Arisa.
Masini, Fedez, J-Ax, Arisa e Serena Brancale.
Masini, J-Ax, chi mi hai detto?
Serena Brancale e Arisa.
Serena Brancale e...
Arisa.
Sì. Levante, ognuno può dire quello che vuole qui a Sanremo, soprattutto su Radio Bianconera.
Ma ci credono invece per stasera?
Ma ci credono a quelli del Toro se si salvano? Qual è la domanda? se ci credono... No? Però è simpatico perché mi offre il caffè ogni giorno. Vai via. Facciamo parlare il nostro amico Emanuele Vecchioni. Eccoti, guarda.
Buongiorno a tutti.
Lui si occupa qui di mettere, se ci fossi anche tu, Chiara, ti metterebbe a posto i capelli, ti darebbe qualche consiglio, anche a me, il look. È un osservatore attento.
Parlavo di un'azienda di Torino proprio che fa punti per capelli, quindi sono su spesso.
Quando vieni, Chiara, lo invitiamo in redazione. Sì. Te lo lascio in pasto. Senti, Juventino, ovviamente certo. Qui c'è un infiltrato, avete capito chi è tra tutti. È già andato via perché lui fa altro. Cosa fai nella vita qui a Sanremo?
Io sono parrucchiere.
Parrucchiere! Visto quanti ce ne sono? Tanti... Si veste bianco-nero perché per essere un po' elegante. E questo non... Ditelo agli amici. Diteglielo. Ma noi abbiamo cambiato le strisce. Lui è juventinissimo, un altro juventinissimo. Sì. Mi dici la tua per stasera? Perché ieri l'Inter pensava di... è andata male.
La scopola è stata grossa l'ultima, però... Mai dire mai, io confido, e l'abbiamo fatto altre volte perché non deve riuscire stavolta. Incrociamo le dita e speriamo che vada tutto bene.
Grazie a tutti, questo è il siparietto, vi faccio vedere Sanremo e vi saluto.
Ciao Antonio, grazie mille, ciao a tutti, ciao.
La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
Radio Bianconera. L'unica che conta.
Cose di calcio.
Eccoci, seconda parte di Cose di Calcio. Ci siamo e siamo pronti per leggere qualche vostro messaggio. Christian, spero nel passaggio del turno, ma non ci credo. E poi Francesco da Pinerolo, buongiorno. Per il tuo quesito la risposta è semplice: 0% di possibilità di passaggio del turno, anzi prevedo una sconfitta per 1-2 oppure 0-2, squadra composta da pipponi e bambini viziati. Saluti Francesco da Pinerolo. Poi Christian, la fede è fede, ma ti consiglio di vedere Sanremo, purtroppo la nostra squadra è troppo limitata, poi i miracoli delle volte avvengono. Ciao Chiara, un abbraccio Christian. Ciao Cristian, un abbraccio. Sentiamo Manu un messaggio vocale, per favore.
Buongiorno Chiara, da Caotico Bianconero. È la prima volta che mando un messaggio con lei in trasmissione.
Ciao.
E per stasera io spero che si faccia l'impossibile. Non sono molto fiducioso, lo devo ammettere, perché in altre circostanze, con altri giocatori, la remontada era vista come una cosa fattibile. Purtroppo con questo organico, sinceramente, non ho le sensazioni migliori. Potremmo fare dei gol, ma sicuramente ne prenderemo degli altri. Comunque, sempre fino alla fine, speriamo di essere l'unico che la pensa in questa maniera qua. Va bene, dai, forza Juventus sempre.
Ciao.
Di sentirla.
Ciao e grazie, coraggio, mille, coraggio per il messaggio. Siamo tutti uniti. Stringiamoci forte, vogliamoci tanto bene, diceva qualcuno e ha detto qualcuno. In una situazione decisamente più positiva, vorrei dire. Sì, l'ho vista prima. L'ho vista. Sì, no, vabbè, ma stiamo parlando di un altro che... sto per dire una roba grossissima, però è la realtà. Cioè, in confronto a Bastoni, Barella è il numero uno, Cioè, in confronto a Bastoni... Cioè, in confronto a Barella... In confronto a Barella, Bastoni è un santo. Cioè, rendiamoci conto del livello che hanno, che ha il blocco nazionale, perché poi questo è il blocco nazionale.
Poi
però
si offendono, capito?
Poi si incazzano, sì, danno di matto sti matti, danno di matto, vabbè, sono dettagli. Ciao Chiara, condivido la tua analisi sul livello del calcio italiano, ma condivido meno quella sul Bodo, che comunque, oltre all'Inter, nelle ultime 4 partite ha battuto il City e l'Atletico a Madrid. Questi hanno tecnica, sono messi bene in campo e hanno un gran fisico, non sottovalutiamoli. Severino dalla Val Camonica. Ma il discorso non è quello, il discorso è che nessuno sottovaluta nessuna squadra in Europa. Questo nessuno lo mette in dubbio. Ma il discorso e il punto focale è che ha giocato contro una squadra che ha fatto 2 finali di Champions negli ultimi 3 anni. Quanti ne ha fatte l'Inter? 2, no? Ok. 2 finali di Champions negli ultimi 3 anni e non solo, sta ammazzando il campionato italiano, perché ha 10 punti di vantaggio sul Milan e 85 sulla Juve. Cioè, è quello il discorso.
Erano 84.
Com'era? Com'è che iniziava? Sono passati 84 anni. No, però il discorso è quello, cioè io capisco non sottovalutare il Bodo, siamo tutti d'accordo, ma stiamo parlando, ribadisco, non della Juve, che comunque è lì che naviga in Europa in acque non particolarmente positive da anni, ma di una squadra che ha fatto 2 finali di Champions negli ultimi 3 anni e che ha 10 punti di vantaggio sulla seconda in campionato. E cioè, è per quello che dico che il calcio italiano è veramente credo ai minimi storici ormai. Ai minimi storici. Tra l'altro, Manu, prepariamo poi una dichiarazione, cioè una pillola di Spalletti che la facciamo sentire? Please, quella che vuoi tu. Non so quella che sono state messe nelle pause. Ah, scelgo io, faccio a caso, scelgo io, ok. Vediamo un po', te la preannuncio, però prima leggo poi un messaggio. Allora, facciamo la 7? La 7. Però leggo prima un messaggio. No, da noi chi vince lo decide Gravina, ma la Juve non deve vincere a prescindere, non lo dico io, parlano i fatti. Vittorio, io su questo ribadisco, continuo a non pensarla così, non, però quello è un pensiero mio che non voglio più affrontare, perché sennò mi arriva di tutto, però io non la penso così.
Non iniziamo con Gravina.
No, favore. Infatti dico, cioè io non la penso così, chiudiamo questo capitolo, perché sennò... ciao Chiara, complimenti. Io direi non è l'Inter che sta uccidendo il campionato, ma sono gli arbitri che l'hanno ucciso a favore dell'Inter. Ieri sera le stesse simulazioni o falli presunti a Barella and Company. Come mai sono stati tutti chiamati, in Italia invece no? L'Inter quest'anno, tranne a Napoli dove Marotta si è fatto sentire, vedi in quale altra partita ha avuto a che da lamentarsi. Campionato tarocco, Antonio da Caserta. Vabbè, anche questo, ok. Ma Daniel, allora, io vorrei capire, tu hai il libro dei nomi femminili a portata, che ogni giorno ne trovi uno nuovo per me? Certo che lui d'altronde è al sole, tranquillo, il mare, che gli frega?
E chi sta meglio?
Che gli frega?
c'ha le sue belle labrador a fianco.
Esatto, prende i nomi femminili e fa... Oggi mi ha chiamato Geraldine. Tra l'altro io non amo particolarmente il francese, quindi oggi non siamo andati benissimo con il nome, te lo dico. Come dicevo questa mattina, Claudio, che problema c'è per stasera? Da una parte abbiamo visto che possiamo segnare 5 gol e che ne possiamo fare da soli, anche 2, e quindi supplementari. Vabbè, vedremo. È quello che dicevo prima, che noi possiamo anche segnare, il problema è non prenderli, che ho dei dubbi su quello. Vogliamo sentire Spalletti, Manu, vai.
Passa molto da questi risultati qui, perché involontariamente poi sei costretto a subirli un po', ti rimangono un po' addosso, però poi abbiamo fatto tutti i ragionamenti corretti, siamo nelle condizioni di giocarsi la partita al meglio, abbiamo resettato perché abbiamo fatto quel giorno di recupero che ogni tanto ci vuole. Poi le difficoltà non ti tolgono il valore, ti costringono a usarlo qualche volta, per cui noi bisogna andare ad affrontare queste difficoltà di questa partita, a giocare questa partita qui e dopo fare altri ragionamenti che riguardano il futuro, perché vengono dopo questo, il futuro viene dopo questa partita qui e questo risultato qui.
Allora, tra l'altro Agostino, scusami, non ho letto il messaggio perché l'hai scritto dopo tutti gli altri che avevo lasciato indietro, e chiedeva come fare a vedere la partita con il direttore. E mi sa che devi mandargli un messaggio in privato su Instagram per chiederglielo, perché non lo so. Mi spiace non averglielo chiesto, però come hai visto era abbastanza indaffarato nel collegamento. Buongiorno Chiara, il problema dei giovani sono i costi. Lecce con 2 spiccioli riesce a fare una squadra di stranieri per Serie A B, se provasse a fare gli italiani gli costerebbe minimo 10 volte di più, ogni anno riesce a fare diverse plusvalenze. Saluti Stefano da Fiano Romano. Sono d'accordo con te, per quello che dico, bisogna lavorare sui settori giovanili perché inevitabilmente bisogna lavorarci, ma bisogna partire dalla testa, quindi sono totalmente d'accordo con te, è quella prima cosa che ho detto, si deve partire dalla testa. Perché i cartellini dei giocatori in Italia, e non solo i cartellini, anche gli stipendi dei giocatori italiani, vanno poi alle stelle. I procuratori te li fanno pagare. Quindi sono totalmente d'accordo con te. E poi quelli che si crescono, tra virgolette, in casa, le squadre un po' più piccole, li fanno... Da quanto partono, Manu, i cartellini? Da 40 milioni come minimo. Cioè, sono 40 milioni. Cioè, vai a Sassuolo, bussi, gli chiedi l'ultimo dei giocatori e Carnevali ti dice 40. Tutti partono da 40. Quello è il problema, quindi sono d'accordo con quello che dici tu. Ciao Chiara, io non ci credo per questa sera né per domenica, per tornare Juventus bisognerebbe cambiare proprietà, ci vorrebbe un bravo oncologo che estirpi il tumore maligno che da 20 anni cresce in seno alla Juventus e con lui tolga anche tutte le metastasi. Vincenzo da Roma, mi sembra un po' tutto troppo esagerato, onestamente. Sentiamo un messaggio vocale, Manu.
Ma ciao, io invece sai come ti chiamo? Candy. Forza Juve fino alla fine, Emilio da Padova, dobbiamo vincere. Vinciamo 4-0, non so chi li segnerà, però prevedo questo, mi viene da ridere. Va bon, dai, speriamo di vincere e passare il turno. Ciao cara.
Ciao, grazie mille per il messaggio. Tra l'altro, Manu, Candy vorrebbe, è dolce, tipo sono le caramelle, no? Mi sa che non, io non sono proprio... Cioè, bellissimo, è carinissimo, è veramente, ti ringrazio. Però perché mi sa che non mi conosci molto bene. Perché io credo che Manuel, che mi conosce da 5 anni ormai, più o meno, ok? Non mi darebbe questo soprannome. Penso che me ne darebbe tanti altri, ma non Candy, credo, perché sono, diciamo che...
È più Kenshiro.
Eh?
È più Kenshiro.
No, diciamo che non sono la persona... Cioè, lo sono, ma diciamo che nella... Ecco, facciamo così. In questa pausa, prima che c'è stata... credo di aver mostrato tutta la mia dolcezza, suppongo, non so, credo di essere stata molto dolce nella pausa che c'è appena stata, ma per motivi evidenti, cioè non per cose a caso, mincavolo. Sono molto tranquilla, ma sapete le acque chete? Ecco, quello succede, quello, esattamente quello. Osimhen chiama la Juve, noi che facciamo? Allora, bellissime le parole di Osimhen, assolutamente, super piacevoli, bisogna essere onesti. Però bisogna vedere se poi i fatti corrispondono con le parole, nel senso, tralasciando il fatto che il cartellino di Osimhen costa una staffilata mai vista, ma il buon Osimhen prende praticamente, credo, più di 15 milioni. Manu, mi controlli per favore? Mi sembra 17 o 15. Quanto prende Osimhen al Galatasaray? Mi sembra 15, 17, più o meno giù di lì, indicativamente, 15, più o meno, vabbè. Il buon Osimhen prende, adesso Manu ce lo dirà con precisione, X milioni. Vedi, perfetto, avevo detto 15, 17, siamo a 18. Perfetto, Osimhen al
aggiungerei virgola 75.
Quindi quasi 19. Osimhen prende 19 milioni. Per la precisione 18,75, io non so neanche come si scriva, cioè so scrivere 18,75, ma poi non so quanti zeri ci vadano per scrivere milioni.
Io non so neanche quanti sono i 75.
750...
Saprei quantificare i 75.
Comunque, quindi... Il discorso è che Osimhen, noi siamo qua a fare, giustamente, sottolineo, la punta a Vlahovic, come è giusto che sia. Non sto giudicando il fatto che lo si sia, è giusto. E, però il buon Osimhen, dopo che dice parole al miele, vorrebbe venire alla Juventus, ed è un club dove tutti il 90% dei giocatori vorrebbero giocare, eccetera, 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 dovrebbe fare una piccola cosa per dimostrare di voler venire alla Juventus. Non dimezzarsi, ma forse rendere un terzo quello che è il suo stipendio, praticamente. No, un terzo forse tanto, però più che dimezzarsi lo stipendio. Perché un giocatore che prende quasi 20 milioni, come faccia? Cioè, la Juve può fare quel, dirgli, guarda, vieni, io te ne do 8. E lì poi è Osimhen che deve dire sì, no. E quello è il problema sostanziale di Osimhen. Che la Juve può anche dire, cioè giustamente tu dici, Osimhen, chiama la Juve, noi che facciamo? E noi 20 milioni non glieli possiamo dare, Osimhen. E quindi è lì il problema, è da lì che nasce il problema. Ma nessuna squadra italiana può dare 20 milioni a Osimhen, né l'Inter, né il Napoli, né il Milan, né la Juve, nessuna. È per questo che poi alcuni giocatori vanno a giocare fuori. E poi è quello, il discorso. Quindi sono d'accordo con te, io Osimhen lo avrei preso ieri, per quanto il suo carattere mi faccia un attimino riflettere per il discorso spogliatoio, ma va bene, però Osimhen qualitativamente l'avrei preso ieri, ma devi capire se questo giocatore qua è disposto a più che dimezzarsi lo stipendio, e se no la Juve può fare quello che vuole, ma quei soldi lì non glieli può dare Osimhen.
Ciao, sono Osimhen, se non mi date i virgola 75 non ci vengo.
Sì, ma 0,75 forse. Mi mandi un messaggio vocale, per favore. No? No, ma se no...
Chiara, sono Paolo da Ferrara.
Ciao.
Beh, per questa sera non ho molte speranze, anche se, come si suol dire, la speranza è sempre l'ultima a morire. Potremmo anche fare due, anche tre gol, è che noi li prendiamo, cioè noi ce li facciamo prima da soli, abbiamo una sedia in porta, sperando che stasera non giochi veramente per il, perché veramente io non ne posso più di vedere quel barbone in porta, non ne posso più, perché il primo tiro è sempre gol. E una cosa che chiedo è di concentrarsi molto più sulla partita di domenica, perché se andiamo a meno 7 è finita, anche perché ci scavalcheranno sicuramente sia l'Atalanta che il Como, sicuramente. E quindi saremo domenica sera potremmo essere in conference, cosa che io assolutamente spero che non arrivino in conference, che arrivino decimi, perché di girare i bassi fondi delle più minuscole città oppure le periferie delle grandi città, giocando di giovedì in stadi dell'est, sarebbe un'umiliazione doppia. Spero veramente di no. Comunque sempre forza Juve.
Vero, ma non concordo, solo, concordo. Ma non solo, scusate.
Meglio star fuori da tutto.
Ma non solo. Il giovedì c'è Masterchef, quindi non rompessero le scatole il giovedì sera. Volevo leggere, a proposito di questo, tra poco sentiamo quello che ha detto Spalletti sulla partita contro il Galatasaray e quella poi contro la Roma di domenica, però volevo leggere un messaggio, cambiando rapidamente e facendo piccolissima parentesi, di Antonio da Caserta, che dice: a Sanremo se non vince Paradiso è uno scandalo, la voce come Gianluca Grignani. Posso dire che io l'ho messo, ho fatto su Instagram i miei top e i miei flop, Tommaso Paradiso nei miei flop. Chiaramente tutto molto soggettivo, per fortuna la musica è soggettiva.
Per fortuna non ho visto nulla.
Non si può non guardare la settimana santa della musica. Sì, sì, assolutamente.
È un'offesa alla musica.
La settimana santa della musica è questa.
Per favore.
Vedi perché è soggettivo? Questa è la spiegazione del perché sia tutto molto soggettivo.
È un carrozzone che si... Sì. Traina ormai da
secondo te
anni e anni, è un carrozzone
secondo
pagato
te
con i nostri soldi.
Ok, su quello siamo d'accordo.
Nulla a
e
nulla.
Invece no. Fa il programma.
Quanti
che
sono d'accordo con me?
Tantissimi.
Alzate la mano.
Tantissimi. Però detto ciò, e chiudiamo la parentesi Tommaso Paradiso, a me non è piaciuto per niente, mi è piaciuto un po' il ritornello, il resto niente. Come dicevo, nei miei top ci sono Masini e Fedez. Masini, Fedez clamorose, cioè Fedez faceva un po' il coro di Masini, ma Masini è, vabbè, ma io adoro Marco Masini, la voce di Masini per me è clamorosa. E poi, cioè ragazzi, Serena Brancale, io mi aspettavo facesse un'altra roba molto burina, no? Come quella che ha fatto le ultime. Oh, ma cioè, ha tirato fuori una voce assurda la Brancale, bellissima la canzone, bellissima lei, clamorosa lei. Bellissima la voce, lei mi è piaciuta, Risa mi è piaciuto, J-Ax mi è piaciuto, mi sono vabbè, piaciuti, diversi mi sono piaciuti,
okay.
Sì, e mi hanno stupito, non so se tu le conoscevi, Bambole di Pezza si chiamano, io non le conoscevo, non avevo idea di che fossero, questa si è presentata sul palco, oh, c'ha una voce che è clamorosa. Chiusa parentesi Sanremo, sentiamo quello che
meno
ha detto
male.
Sentiamo quello che ha detto Spalletti della partita prima col Galatasaray e poi con la Roma.
Queste due qui pensano tutte e due allo stesso modo. Sono tutte e due delle belle minacce, ma sono altrettanto delle belle sfide. Per cui io tutte le sere quando vado a letto, prima di addormentarmi, saluto la giornata che ho trascorso, saluto il passato e comincio a pensare a quello che devo fare il giorno dopo, perché è con quello che io andrò nel mio futuro, con il giorno dopo. È chiaro che poi ci sono giornate che ti costringono a stare male anche nel giorno dopo, però è da lì che io costruisco poi qualcosa che mi farà piacere vivere, che mi farà divertire o che mi farà stare bene. E ora si pensa a questa partita qui, che è una sfida difficile, però noi insieme al nostro pubblico, perché sono convinto e lo ripeto, parteciperà in tutti i modi tutte le situazioni che scorreranno in campo, proveremo a fare di tutto. Come dicono loro, fino alla fine della partita noi proveremo a fare tutto.
Speriamo. Volevo dire al nostro amico Pantaloni Strappati, per cui tra l'altro chiedono il ban, ma non glielo facciamo il ban, non è un problema.
Il cugino di Bambole di Pezza.
Il cugino di Bambole di Pezza, madonna, ma sei il numero uno, come ti vengono ste robe, io non lo so. Chiara Perdi Punti, approvo quelli che ti mandavano a lavare i piatti, ha scritto: perché? Perché ho parlato per 10 secondi di Sanremo quando abbiamo fatto un collegamento col nostro direttore, che è a Sanremo. Chiaro, è normale che si parli anche in minima parte di Sanremo, che ieri c'è stata. Se mi mandano un messaggio su Sanremo, si parla di Sanremo. Però io ti voglio bene lo stesso, caro Pantalone Strappato, non è un problema. Ti voglio bene, io voglio bene a tutti. Io sono l'orso abbraccio, non è vero, abbraccio nessuno, però ti voglio bene lo stesso, non è un problema. Non è un problema. Vedi come sono molto più tranquilla adesso, anche se mi dicono di andare a lavare i piatti, che tra l'altro io odio lavare i piatti, non mi piace. Ma
veramente lei è quella che preparava il sugo, non lavare i piatti?
Sì, ma io faccio tutto in casa.
Hai cambiato?
In realtà non faccio niente, che è una roba che odio, però vabbè, no, detto questo, ti voglio bene, Pantaloni Strappati, nonostante tutto. Beh, ho parlato 10 secondi di Sanremo nel giorno dopo. E dai, concedimelo, se arriva un messaggio del genere, parliamo 10 secondi, poi torniamo a parlare di calcio, non ti preoccupare. Sarà tutta una lunga giornata a parlare di calcio, non ti preoccupare. Ciao Chiara, io tifo... Ah, vedi che non è colpa mia però, e mandano loro i messaggi, ma ci sta! Io tifo Salda Vince a Risa, stasera speriamo di vincere a prescindere dalla qualificazione, Valerio da Pisa. Speriamo, esatto, quello che dico, a prescindere... era uno scherzo scritto. A prescindere dal risultato, dalla qualificazione, credo. Ma anche io che almeno di fare una bella figura, ecco questo chiedo, di non fare un'altra figuraccia.
Parlavi di piatti, lavare,
bambole, eccetera. Di pezza.
No, dico, quindi tu non ami lavare i piatti post cena o pranzo?
Per carità!
Ma allora tu sei team plastica? Quindi riciclabili? Sei team plastica o team detersivo?
Non mi fare parlare, o team lavastoviglie. Sai che poi io non riesco a essere politically correct e devo dire quello che penso e poi mi prendo la shitstorm.
Ma non c'è niente di male.
Poi ci sono quelli super con l'ambiente. Ti ricordi che l'altra volta
i piatti di plastica li uso anch'io ancora oggi, però, ma non sempre. Ma sono riciclabili.
Ok, ma ti ricordi quando parlavamo del menù, dell'abbacchio, adesso non mi ricordo.
Ah, sì,
e ci avevano detto
Pasqua.
Non mangiate la carne. E quindi io su questi temi a un certo punto preferisco parlarne.
I piatti di plastica attuali sono compostabili la maggior parte, quindi puoi essere team plastica.
Sì, ma non quelli che però sono tipo di carta. Che
quelle carta sono orrende. Plastica, sono compostabili.
No, comunque il discorso è che sono nata e cresciuta con la lavastoviglie, ma in affitto poi mi manca.
Comunque
quindi...
sei team lavastoviglie.
Ma... io la prossima casa la cerco, cioè
non ci sono più le donne di una volta.
No, per niente. Luca scrive: Chiara, scusa, ma tu che ami Ultimo non dovresti guardare Sanremo? No, vabbè, ho capito, lo guardo lo stesso.
Allora si chiude ufficialmente qui il tema Sanremo. Grazie.
No, lo guardo consapevole che la sala stampa, i giornalisti musicali.
Vista l'ora io parlerei di lasagne, ma va bene lo stesso.
Mamma mia. Nick da Bari, buongiorno. 5 periodico.
La mia Bari, ciao Bari.
Quando torni a Bari, Manu?
Presto.
Molto presto. Rosa da Simbario, vivo Valencia. Ciao Chiara, il calcio italiano è diventato di basso livello. Stasera per la Juventus non sarà un altro Atletico Madrid. Purtroppo stasera si uscirà dalla Coppa. Ribadisco, per quello che mi riguarda, spero di fare una bella figura. Perché dopo 5 partite in cui di belle figure non ne abbiamo fatte, tutt'altro, sarebbe almeno carino fare una bella figura. Chiara, se io ho 10 punti facilmente documentabili in meno per furti acclarati, se l'Inter ha 10 in più la matematica non ha un'opinione, 10 meno all'Inter, 10 in più a me, capisci che non è dominatrice del campionato, prende batosto in Europa, la dominatrice a livello delle altre, se non sotto, lo dimostrano gli scontri diretti.
Cose di calcio.
Eccoci, terza parte di Cose di Calcio. Siamo nell'ultima ora insieme e tra poco avremo il prossimo collegamento. Allora, buongiorno Chiara, io mi auguro che sia una bolgia stasera come è stato per l'ora all'andata, e se dovessimo uscire speriamo con una bella prestazione, così il morale tu hai scritto rimane alto, io direi ritorna alto in vista della Roma. Claudio da Silvi Marina. Io sono stata a Silvi Marina qualche anno fa, c'era stato il terremoto, mentre ero lì me la sono fatta così addosso che il giorno stesso praticamente c'era stato la notte, e il giorno stesso io sono ripartita per tornare su, perché io ho il terrore, non so se esista la fobia dei terremoti, ma io proprio quella fobia, cioè magari la notte dormo, sento un leggero movimento e qualcuno che si muove di fianco a me, penso il terremoto e muoio, quindi... però molto bella, mi è piaciuta tantissimo, veramente veramente bella. Alfi da Bassano del Grappa, ciao Chiara, scusami ma c'è gente che crede che la terra sia piatta, oppure anche nei pastafariani. Chi sono i pastafariani, Manu? Lo sai?
Mi fai una domanda, mio? Pasta?
Pastafariani. Lui lo sa. Vai.
Venerano la pasta come un dio.
Ma davvero? C'è qualcuno che venera la pasta?
Io le lasagne, ma non so...
Ma c'è un tempio dedicato alla pasta da qualche parte?
In giro nel mondo ci sarà, o su Marte.
Non li conoscevo, Alfi, ci hai fatto conoscere qualcosa. Beh, grazie. La fiducia e il credo sono sempre nel nostro DNA, per cui quando scoccherà il 90esimo e il risultato mi dirà cosa sarà successo, allora potrò essere triste e afflitto, oppure felice e ubriaco di gioia fino alla fine.
Posso farti una domanda?
Eh?
Posso fare una domanda?
Tutto quello
Farti
che vuoi.
Una domanda.
Tutto quello che vuoi.
Mettendo la formazione, ma secondo te,
grazie Manu,
stasera sì, gioca Bremer?
È una bella domanda,
perché io onestamente
è una bella domanda,
là in mezzo sono
l'ho
un
vista
po'...
poco fa da Sky e non c'era.
Era come la nostra. Sono un po' preoccupato per i due centrali, devo essere sincero.
Ma io sai, allora, nel frattempo, scusa, la leggiamo così almeno giustamente. Allora, Perini in porta, per la gioia dell'ascoltatore di prima che ha detto che non voleva più vedere Gatti.
Speriamo faccia bene.
Anche perché anche quando ha giocato lui non è che proprio, cioè nel senso, ok. Kalulu a destra, io però impazzisco. Kalulu a destra e McKenny a sinistra. E va bene. Ma perché McKenny, che tanto ce l'è uno dei pochi che si salva in questa squadra, non lo mettiamo nella posizione in cui fa meglio? Io divento matta, ma mettiamoci Kostic lì. È vero che dietro fa un po' quello che vuole, ma tanto tutti dietro fanno un po' quello che vogliono.
Però è più affidabile West, terzino sinistro.
Sì, ma perdi tutto quello che invece ti può... Cioè tu ad oggi, cioè stasera, dovresti prima segnare. Cioè, prima
io
segni...
Io avrei giocato a tre dietro.
Quello sto dicendo. Prima segni e poi dopo...
Ma noi non sappiamo, perché comunque è una probabile.
Vabbè. Quindi,
magari stasera cambia tutto.
Poi la paura fa 90, perché in mezzo alla difesa, in teoria, punto di domanda, dovrebbero esserci Kelly e Gatti. Allora, Kelly che con Bremer diventa la muraglia cinese, quando non gioca Bremer, ma lo capisco anche, perché deve difendere per due, perché Gatti, ragazzi, c'è da prendere e mandare
Kelly
via.
Kelly è il Costa Curta che giocava con Baresi.
Esatto, esatto.
O il Bonucci che giocava con Chiellini e Barzagli.
Bonucci, per carità, perché Bonucci come va al Milan è un disastro, disastro. Quindi Kelly mi mette l'ansia, perché? Perché deve difendere per due, perché Gatti ad oggi per me non è presentabile, non è oggettivamente presentabile. Comunque, punto di domanda, come sottolineava Manu prima su Bremer, grande punto di domanda. A centrocampo dovrebbe esserci, ormai sembra che si vada in questo senso, col centrocampo a tre e quindi con Locatelli, Thuram e Kopp, che doveva essere tra l'altro il centrocampo titolare dall'inizio, in teoria. E vi dico, a me non dispiace, cioè questo centrocampo qua potenzialmente è molto forte, cioè potenzialmente Kopp, Meiners, Locatelli e Thuram è tra il centrocampo più forte che ci siano in Italia. Però se poi... Thuram è il fratello del fratello, che non è Marcus ma è un terzo che non conosciamo, e Kopp col Galatasaray si esalta e speriamo che stasera si esalti, poi però Locatelli deve fare lavoro per tre e diventa un centrocampo che è ridicolo. Quindi sulla carta per me è centrocampo fortissimo questo qua, e il problema è vedere come rende poi in campo. Davanti il tridente più forte ad oggi che ha la Juventus, e quindi con Seisao a destra, Yıldız a sinistra e David terminale offensivo. Non lo so, io Boga non so, cioè con Seisao so che piace a tantissimi tifosi della Juventus.
Tu dici a destra Boga?
No, io metterei Yıldız e Boga. Yıldız tanto si accentra, cioè io farei accentrare Yıldız. Non farlo, cioè con Seisao gioca larghissimo, gioca sulla linea del fallo laterale, cioè oltre la linea del fallo laterale. Io Yıldız lo metto in mezzo e tengo Boga esterno. Secondo me...
Però a destra poi non hai...
Sì, ma è Kalulu che spinge tantissimo, che spinge e rientra, cioè questo ti fa 100 metri che neanche Bolt.
Ma con Seisao ti tiene abbassa la loro difesa, eh? Sì, perché
per comunque... me con Seisao...
Ho capito, però attacca lo spazio lì e comunque gli mette un po' in difficoltà. Solo Kalulu, se ripartono, rimane avanti.
Sì, ma Yıldız ha dimostrato di fare la fase difensiva.
Ma deve correre come un matto.
Ho capito. Però tanto stasera devi fare quello.
Dopo
cioè, stasera devi...
del ghiaccio.
Però scusami, stasera tu cosa devi fare? Devi correre, punto. Per provare a vincere sta partita senza prendere gol devi correre.
Secondo me...
Con Seisao per me tutto fumo e poco arrosto.
In base a come si metterà la partita, poi secondo me decideranno come gestirla.
Sì, no, per carità, quello
perché
sì.
Perché poi domenica si va a Roma e quella
per
è
carità,
importantissima.
Assolutamente, per me è più importante quella
che
questa.
Se arrivi al 60esimo, 70esimo e sei, che ne so, anche 1-0 o 0-0, capisci che non è cosa.
No, sono d'accordo. Per me, lo dico,
ci devono
oggi
provare fino alla fine, per carità.
Ci devi provare, ma per me è molto più importante quella di domenica che quella di oggi. Questo lo dico, lo sottoscrivo e lo penso. Però io continuo a pensare che con Seisao sia tanto fumo e poco arrosto. Fa casino, però poi è veramente poco, conclude poco. Non lo so. Boh. Però è chiaro che questo sia l'attacco migliore che al momento ha la Juventus, eh. Cioè, su questo credo che siamo tutti abbastanza d'accordo. Tra poco c'è l'ospite, mi fai sapere tu quando c'è. Io mi auguro che si faccia una buona prestazione, si deve vincere. I gol di scarto non mi interessano, Mimì, da Gallicchio sempre, forza Juve, ciao. C'era una mia amica che si chiamava Mimì, una mia compagna delle medie, ma si chiama proprio Mimì.
C'è anche una Mimì famosa.
Sì, però lei non si, cioè, non si chiamava così, o sì? Era il suo nome ufficiale.
No, era il...
appunto. Sì. La mia amica si chiama proprio Mimì.
Ah, ma era Mimì Ayuara, quella del, no, del cartone Mimì. Della pallavolo.
E gliel'hanno dato da lì, i suoi genitori. Mimì. Quindi è proprio... Si
come quelli
così.
Che hanno chiamato Diego, tutti quelli esatto, che sono nati. Okay.
Esatto, è proprio quello il senso. Chiara, se lavori sui settori giovanili di 11 profili giovani in Under 23 ne peschi 4 di successo, ma 3 li vendi per comprare un bollito come Coppa e Nico Gonzalez, non hai lavorato bene. Il giovane poi devi coltivarlo, sarà un titolare fisso, sarà un rincalzo, lo deciderà il campo, ma devi usare l'Under 23 per finanziare il mercato dei bolliti, stai facendo una stupidata. Ma in realtà però...
Su questa cosa poi voglio dirti una cosa.
Sì, va benissimo, ma in realtà però il discorso della... non è che tu tutti i giocatori che arrivano dall'Under 23 o che giocano nell'Under 23... devono per forza di cose giocare in prima squadra. L'Under 23 serve inevitabilmente anche per fare le plusvalenze. Cioè è inutile che ci prendiamo in giro. È inevitabile. Se no ogni anno dobbiamo giocare con l'Under 23. E quello mi sembra un po' particolare. Non è che tutti i giocatori dell'Under 23 poi sono pronti per giocare in Serie A. Questo mi sembra evidente. Quando io leggo e vado dall'ospite, perché no, la Juve non fa giocare Guerra titolare? Ma ragazzi, ma Guerra c'ha 40 anni, santo cielo. Ma potrà mai giocare in Serie A Guerra? Con tutto il rispetto, Guerra serve all'Under 23, no, non ne ha 40, ne ha 30 e qualcosa, serve all'Under 23 per far crescere gli attaccanti del futuro, ma non può giocare Guerra e Serie A. E ricordiamoci che tra la Serie C e la Serie A ci sono due categorie di differenza, due, quindi con calma. Massimo Pavan, ciao, buon pomeriggio, un piacere immenso ritrovarti.
Ciao, ben ritrovati.
Allora, vorrei sapere subito... Non tanto la percentuale, ma se ci credi, quanto ci credi, perché ti dico, i tifosi della Juve sono abbastanza divisi. Io ho un pensiero che ho dato, vorrei sapere il tuo.
Ma se mi ci credo dipende da due fattori. Primo, se segni un gol nei primi 20 minuti. Mm-hmm. Quindi questo è il primo fattore, segnare un gol nei primi 20 minuti. Secondo è magari mettermi in una condizione che sono in difficoltà magari negli uno contro uno, quindi cominciare a caricarli di ammunizioni e non possono fare il gioco duro che hanno fatto per esempio su Indiz nella partita in casa. Quindi secondo me sono questi due fattori interessanti da valutare, e poi dopo chiaramente devi fare una partita perfetta. L'obiettivo di stasera penso che sia ridare dignità alla squadra.
Bravo.
Dopo le ultime due partite, quindi uscire al campo dagli applausi, tra sì. gli applausi, e prepararsi bene per la partita di Roma. Poi se passi il turno è ovvio che sarebbe un'impresa incredibile e darebbe carica. Se non ce la fai non ti devi deprimere, però hai dato il massimo. Quindi sì. Io partirei da questo, poi il resto lo vediamo come va la serata, perché comunque loro in casa sono meno forti, però hanno una squadra competitiva. Diciamo che non è il Bodo Klimt, sono un po' più forti del Bodo Klimt.
Sì, decisamente.
Qualcuno no, perché qualcuno sta paragonando, cioè nel senso mi sembra adesso il Bodo Klimt è diventato Real Madrid. Diciamo che tra il Bodo Klimt e il Galatasaray c'è un pochino di differenza.
Sì,
a favore
sono
del Galatasaray,
d'accordo.
Diciamo che l'attaccante del Galatasaray, la Juventus non se l'è potuto permettere in estate, quindi nessuna squadra italiana si poteva permettere Osimhen, se l'è permesso il Galatasaray.
Sì.
Quindi direi che il Galatasaray ha speso molto più dell'Inter, molto più della Juventus quest'estate, quindi stiamo parlando di una squadra che forse sta spendendo anche di più rispetto al suo budget. Però è una squadra che è competitiva. Poi che la Juventus abbia perso 5-2 in maniera un po' sorprendente, per non usare altri termini, però andiamo a considerare anche le attenuanti, perché comunque hai fatto un ottimo primo tempo e poi c'è l'espulsione e lì cambia tutto. Sai, magari stasera c'è un episodio che ti cambia tutto. Io spero che gli episodi un po' cambino, no? Cambino le cose. Insomma, poi chi l'avrebbe mai detto che il Bodo avrebbe eliminato l'Inter?
No, io nessuno. No, no, penso
io pensavo, pensavo a un 4-1 a favore dell'Inter, sì. Invece è successo.
Sì, sono d'accordo e sono d'accordo anche sul fatto che poi alla fine quello che conta stasera, chiaro il passaggio del turno sarebbe bellissimo, ma quello che conta realmente è fare una bella partita e caricarsi in vista della partita con la Roma, perché se stasera fai di nuovo una partita in cui perdi male, diventa veramente complicato poi in campionato, quindi, ed è una squadra che ha dimostrato anche mentalmente in alcune situazioni più di alcune di andare poi tanto in difficoltà, quindi su questo sono d'accordo. Ti aspetti che giochi Bremer? Perché in realtà non lo danno tra i titolari ovviamente, però ti aspetti che possa provare a mettere Bremer dal primo Spalletti o lo tiene per la Roma?
A questo lo deve valutare Bremer con Spalletti, cioè devono parlarsi in maniera molto chiara, nel senso che se Bremer non sta bene non deve giocare, se Bremer sta bene e quindi non ci sono rischi deve giocare, quindi questo lo sanno solo loro due, perché un Bremer che ha giocato, no, come nell'ultima parte del primo tempo col Galatasaray, dove ha provato a fare delle cose e poi è uscito, non va bene, cioè non deve rischiare di far giocare questo giocatore, poi magari perdi la partita e lo perdi pure per la Roma, quindi o comunque non tieni la qualificazione, anche perché è ovvio che con Bremer ti cambia tutto, ma la tua partita la devi fare nell'altra metà campo, oggi sì. Non è che ci sono calcoli, cioè, oggi devi fare 3 gol almeno, quindi non è che hai bisogno di fare una partita difensiva, è ovvio che se fai 3 gol, fai 4 e poi dopo ti devi mettere a difendere, magari certo. Ti può stare che tu ti metti a rischiare Bremer, però tu oggi la partita la devi fare dall'altra parte, non è che devi poi dire faccio calcoli, faccio un primo tempo di difesa, non è che ne devi fare uno, devi fare 3,
sì.
quindi la partita non deve essere difensiva ma deve essere offensiva, quindi direi che Bremer se sta bene gioca, se no bisogna portarlo a Roma, lì sì che dovrai fare un pochettino più difensiva, è una partita diversa visto che non ci sarà Locatelli, quindi sarà una partita diversa.
Ma mi commenti Massimo le parole di Osimhen, perché ce l'hanno scritto in tante, no? Osimhen si propone tra virgolette alla Juve e la Juve adesso cosa fa? Dovrebbe abbassarsi forse della metà se non di più l'ingaggio, ma me le commenti, cioè secondo te sono state un po' il gioco delle parti o un Osimhen che vorrebbe tornare a giocare in Serie A magari allora, con la Juventus e con Spalletti?
Sicuramente gli farebbe piacere, però Osimhen se voleva venire alla Juve doveva rinnovare il contratto con Napoli, doveva andare in scadenza fino al 2027 e in quel caso lì la Juventus avrebbe avuto la possibilità di prenderlo, doveva forzare un pochino più la mano, adesso non lo so, diciamo che oggi la Juventus non ha il budget per andare a spendere quelle cifre lì, a meno che non prendano delle contropartite, ma non penso che l'unico giocatore che ha un valore simile a quello di Osimhen è Indis, ma io farei lo scambio con Galatasaray,
no.
Quindi direi che ad oggi penso che sia una situazione un po' difficile. È ovvio che Osimhen a Torino ci sarebbe venuto volentieri, la Juventus l'ha corteggiato, giunto glielo aveva corteggiato, solo che non c'erano le condizioni e Napoli difficilmente te lo lasciava andare. Probabilmente con Osimhen le cose magari potevano essere diverse, però comunque Osimhen quest'anno ha fatto anche la Coppa d'Africa, quindi ha perso anche un buon numero di partite. È una situazione che è difficile da analizzare, perché sai, sono un po' quelle cose che commenti un po' su nulla, perché
sì.
Comunque l'evento aveva Vlahovic non avrebbe potuto tenere Vlahovic, Osimhen e quanti altri,
certo.
Tenere tutti questi qua. Quindi è complicato, però il fatto che comunque un giocatore che dica queste parole fa piacere, perché comunque a livello internazionale vuol dire che l'Juventus ha ancora
un
blasone importante, quindi questo, diciamo, accontentiamoci di questo, quindi che forse anche per il futuro se si troveranno le risorse e si faranno le scelte giuste, i giocatori ci vogliono venire a Torino, quindi il mio consiglio per il futuro è prenderne pochi ma di ottimo valore, cioè se posso permettermi il Bernardo Silva della situazione, il Senesi della situazione, cioè giocatori che giocano in Premier League, che hanno magari ingaggi importanti e che magari riesce a prendere anche a parametro zero, come ha fatto il Milan con Modric.
Esatto.
La Juventus servono giocatori di questo livello, perché poi dopo gli altri lo alzano il livello, mm-hmm. Ti aiutano ad alzare il livello della squadra, a migliorare anche gli altri giocatori, però comunque anche quando c'è da dare un pallone di personalità, c'è il giocatore che diciamo col pallone lo prende, se lo prende e lo sa gestire.
Sì, sono totalmente
per
d'accordo.
Il futuro mi orienterei su questo tipologia di acquisti, evitando i salti nel buio sfortunati come Openda, come João Mario, come anche lo stesso Zegrova, che purtroppo sì, è un giocatore che mi piaceva molto, che purtroppo non sta, non so per come mai, ma non si sta dimostrando quello che pensavamo potesse essere.
Senti, ti faccio l'ultimo e poi ti saluto. A prescindere da quello che accadrà stasera, e quindi da vittoria non vittoria o quello, appunto, qualsiasi cosa potrà accadere, cioè tu faresti firmare il rinnovo a Spalletti domani, per assurdo, cioè a prescindere da quello che accadrà contro il Galatasaray?
Ma io credo che Spalletti sia, cioè, il problema, io ti rigiro la domanda, se non c'è Spalletti, chi?
No, io glielo farei firmare, cioè io tutta
Ma, ma io direi che se non tieni Spalletti, chi prendi?
Sì, sì, sono d'accordo.
Cioè, su chi vai? Cioè, nel senso,
ci hanno detto, te lo chiedo Massimo, perché prima un ascoltatore ha scritto, che chiaramente dando molte colpe a Spalletti, eccetera, eccetera, dicendo dobbiamo prendere Italiano. Per me Italiano è un Thiago Motta 2.0 alla Juve, onestamente.
Ma Thiago, Italiano cosa fai? Sta facendo... A parte gli allenatori da Bologna alla Juve fanno schifo, però no, vabbè,
è vero, storia, è vero,
due su tre,
è vero.
Direi di evitare. E, cioè, se tu vuoi accedere, non rinnovi Spalletti, devi prendere un altro meglio di Spalletti. L'unico, a mio parere, che potrebbe essere con caratteristiche diverse, giocando però solo il campionato, migliore di Spalletti, è un nome, un cognome che si chiama Antonio, sì, Conte, che però se ti fai il nome di Antonio Conte al 30% degli juventini viene il prurito alla schifo, quindi... No, è vero perché
a me ormai sì, che... a me ormai
no,
sì.
È appunto, quindi tu fai parte del 30%, sì, forse anche più alto del 30%, perché sarà anche il 40%. Però comunque uno juventino su due, diciamo, gli viene il prurito di schiena. Quindi non so chi sono gli altri, perché voi pensate che magari Klopp viene allenare la Juventus, non credo. Guardiola viene allenare la Juventus, non credo. Quindi forse l'altro nome potrebbe essere Deschamps, però voi vorreste prendere un Deschamps che non allega più una squadra di club da 10 anni, certo. Non è un altro salto nel buio. Io mi tengo Spalletti, lavoro con Spalletti e poi vediamo. Se l'anno prossimo Spalletti arriva a quinto, non vuol dire che non ha fatto bene.
Mm-hmm. Certo.
No, io spero ancora che quest'anno si possa arrivare ai quarti, con una partita a settimana, a partire dalla gara di Roma, da non sbagliare. Comunque non vediamo tutto nero, anche se siamo bianco-nero, vediamo tutto nero, tutto bianco, fino a diciamo 10 giorni fa, prima che la Juventus venisse tartassata con la Lazio, che venisse pestata, cioè trattata come uno zerbino, un tappetino bianco-nero contro l'Inter, cioè la squadra stava andando bene.
Sì, la stessa squadra che ha vinto 3-0 col Napoli, ecco, ricordiamocelo.
Sì, quindi se la stava, comunque aveva fatto tutte delle buone prestazioni, poi è arrivato questo scatafascio contro l'Inter e poi è arrivata la partita deludente contro il Galatasaray, ma comunque con delle situazioni, con l'espulsione di Cabal, e poi dopo la partita che è sbagliato è stata quella con il Como, però anche lì situazioni di campo, non extracampo, più potevi gestire meglio.
Sì, certo.
Secondo me è una squadra molto, ancora un po' umorale, deve cercare di trovare il suo equilibrio, no? Quando va un attimo in difficoltà, la partita non va come vuole, deve andare, va un po' in confusione o comunque si perde il suo equilibrio. E su questo devi lavorare. No, le basi di gioco un po' Spalletti le ha date. Alcuni giocatori sono obiettivamente migliorati, altri non stanno performando come ci stava, però io penso che sia già una buona base per il futuro.
Sì.
Andrei avanti con Spalletti, anche perché poi comunque non è, sai, come l'anno scorso che c'era Tudor e c'era un po', diciamo, di perplessità. Spalletti è uno che il pelo sullo stomaco ce l'ha, quindi è un allenatore che ha fatto bene, che ha vinto anche un campionato. Vabbè, dici, uno ha vinto un campionato in X anni di carriera, però vabbè, l'ha vinto a Napoli.
Certo, assolutamente.
Quindi io direi che mi sembra una soluzione ancora convincente. Ovvio che da qui a fine stagione devi dare segnali di miglioramento, cioè non un tracollo, perché poi diciamo che hai ancora 11 partite, mi sembra, di campionato, devi, tolto quella di Roma, le altre, poi c'hai di giocare anche col Milan, però e con l'Atalanta, cioè sono partite comunque tre trasferte difficili, le altre 8 in casa, altra tutta casa è trasferta, devi cercare di portare a casa il più possibile e mantenere una media punti che ti avvicini il più possibile alla Champions.
Certo.
Questa partita di domenica, secondo me, è forse più delicata di quella di stasera, sì. Perché quella di stasera, qualsiasi cosa fai, a meno che non c'è un tracollo, non succede, tra virgolette. Se fai l'impresa, fai l'impresa. Se va male, però non è un tracollo. Domenica, invece, sarebbe sì. Andare a 7 punti dal quarto posto, visto che Napoli gioca con il Verona, comincerebbe a essere un po' complicata la corsa, un po' complicata, quello sì.
Va bene, grazie Massimo Pavan, grazie. Buon pomeriggio.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Cose di calcio.
Chiara, dove sei? Chiara, dove sei? Studio, regia, chiama Chiara. Chiara, dove sei? Ah, eccola.
Eccomi. Allora, ultima parte di Cose di Calcio, poi ci salutiamo, ma voi restate qua perché la programmazione chiaramente continua. Allora, ciao Gobaccio Malefico, siamo la Juve, la nostra storia che ci impone di crederci, il cuore batte già forte come sempre, forza ragazzi, la storia è con noi fino alla fine. Max da Parigi. E poi Chiara, se lavori sui settori giovanili di 11 profili giovani in under 23, ah no, questo l'ho visto. Ah, poi mi chiedono Lady Oscar, ma il problema no, mi sa neanche Lady, sì, ma non sono neanche Oscar. Lady Oscar, mi sa c'è Lady davanti che sentiamo un messaggio vocale. Manu, grazie.
Ciao Valerio da Lucca.
Ciao.
Ma McKennie non so stasera dove lo farà giocare, ma McKennie rende veramente veramente bene e fa la differenza dietro alla punta nel 4-2-3-1. Capisco che è quello un po' più duttile, però non si può sempre sacrificare un giocatore che, a mio modesto parere, quando gioca dietro alla punta è perfetto.
Esatto.
È l'unico centrocampista che abbiamo che riesce a collegare la fase offensiva con la difensiva, quindi
esatto.
Io spererei che almeno McKennie stasera giochi in quel ruolo lì, non a destra, a sinistra, a basso,
esatto.
Che faccia quel ruolo lì.
Esatto, sono d'accordo. Mi mandate per favore sui messaggi di Twitch che me ne sono persi alcuni? Ok, allora, no, più su, un attimo, ok. Allora, Luverk, sì, ti saluto, ciao. Poi vai giù. Che era l'ultimo, ok. Poi Face Do, ciao da New York, ciao Vini Vici, Furia Famiglia. Poi Forza Onore, siamo senza attaccanti, meglio con due sole come Openda e David. Non capisco perché il nostro mister non convochi almeno uno della next gen, ad esempio Cherry. E sempre per il discorso di prima, cioè Cherry, che tra l'altro è stato espulso nell'ultima partita della next gen, è entrato due minuti, no, forse non è stato espulso, sì, è stato espulso Cherry, se non sbaglio, perché ha tirato una gomitata, rosso diretto, hanno usato anche il VAR della Serie C, ma non gliel'ha convalidato, quindi ha confermato il cartellino rosso. Ma a prescindere da questo, il discorso è che Cherry non può giocare in Champions League, ma non perché lo vieta la lista UEFA o robe del genere, perché Cherry gioca in Serie C ad oggi, Serie C, con tutto il bene che si può volere a Cherry, ma lo si può buttare a fare una partita di Champions League da titolare o comunque da subentrato che rischi di bruciarlo per sempre? Quando non l'hai neanche mai convocato in Serie A, lo porti a fare una partita suicidio in Champions League, perché è totalmente una partita suicidio quella di stasera, se dovesse giocare il povero Cherry, e lo bruci totalmente. Cioè non ha proprio senso portare Cherry a giocare col Galatasaray stasera. Non ha senso. È controproducente per la Juve, ma è controproducente soprattutto per il ragazzo. Viserion, io penso che sia un momento, che in un momento del genere anche uscire a testa alta potrebbe essere una cosa positiva per dare morale in vista della Roma. Sono d'accordo, bisogna crederci, provare a fare l'impresa, ma mal che vada si spera almeno di avvicinarsi al risultato desiderato. Sono totalmente d'accordo. Poi Cici Fifi Miao, ciao Chiara, vinciamo, forza Juve, forza zio Luciano, sei molto più bella di Lady Oscar, grazie mille. Cherry può giocare in Champions anche se squalificato, ma non ho detto quello, ho detto che Cherry è stato espulso in Serie C, lo so benissimo che può giocare in Champions anche, cioè come uno che viene espulso in Coppa Italia può giocare in campionato, queste sono un po' le basi, ma a prescindere da quello, Ildiz giocava dove? Nel Catania, su dai, ma Ildiz, santo, Ildiz, ne capita uno ogni non si sa quanti anni, a prescindere da quello. Ildiz non è stato buttato a caso in una partita di Champions League suicidio, cioè, totalmente buttato a caso, cioè Cherry, portato, ma vi giuro, ma chiederei, ma anche ai miei colleghi che si occupano principalmente di Next Gen, e l'ho chiesto, perché spesso mi arrivano messaggi vostri di questo tipo. Esatto, Ildiz è stato inserito gradualmente, ma totalmente gradualmente è stato inserito, cioè con calma Ildiz è entrato, ma come è giusto che sia. Ma a prescindere da quello, ho chiesto, ma secondo voi Cherry, ma ai ragazzi che si occupano di, che seguono la Next Gen, ma secondo voi Cherry può giocare in Serie A? E la risposta è no ad oggi. Ma è evidente, è arrivato l'altro ieri, è ritornato l'altro ieri alla Next Gen, ok? L'altro ieri. Sta giocando tra l'altro un po' a spizziche bocconi anche in Next Gen. E lo prendi, lo porti a giocare contro il Galatasaray stasera in una partita totalmente suicidio, ma è da pazzi.
Però porta in panchina due giovani.
Ma li in panchina?
Ah no, vabbè, certo.
Non sto dicendo quello. Cioè tu Cherry te lo porti per fargli vivere la Champions League e l'atmosfera della Champions League, siamo d'accordo, ma non può mai entrare, ma neanche al novantesimo. Cioè lo puoi far entrare al novantesimo con risultato già sistemato e fatto per fargli dire ho esordito in Champions League. Ma è da pazzi. Lo fa entrare a partita in corso. Dai, ma no, ma non ha senso. Lo bruci un ragazzo, cioè... Ragazzi, bisogna avere anche coscienza del fatto che lo bruci un ragazzo della Next Gen. Totalmente, cioè lo bruci, totale. Mettilo stasera a giocare col Galatasaray a partita in corso, non a partita in corso, lo bruci. Gioca in Serie C e non gioca neanche titolare tutte le partite con Brambilla. Cioè adesso perché a noi non piacciono David e Openda, e sono d'accordo con voi, sarei matta a dire il contrario. David, io in David ci credo ancora, Openda proprio no. Ma a prescindere, sono già bruciati con le due schiappe che abbiamo. Ma non è vero, ma Cherry non è bruciato. Cherry fa il suo percorso in Next Gen, poi se è valutato di un livello di un certo tipo, verrà inserito pian piano in prima squadra. Ma è normale, sono le tappe giuste. Prendere un ragazzo e buttarlo a caso in prima squadra in una partita, tra l'altro come quella di stasera, cioè, chiederei a Spalletti di farsi le analisi del sangue, una roba, se fa una roba del genere. Perché non ha è proprio fuori da ogni tipo di logica portare Cherry a giocare o subentrare o quello che è stasera. Cioè, puoi metterlo al novantesimo se stai perdendo o se sai... Ma quali tappe ho dentro fuori stasera? Le tappe del giocatore, non le tappe della Juventus. È chiaro che dentro fuori stasera. È chiaro, stasera è dentro fuori. Ma non puoi fare un dentro fuori con un giocatore che non hai mai praticamente visto e che gioca in Serie C e lo butti a giocare all'Allianz Stadium... In una partita, ribadisco, suicidio totale. Non, è una roba che veramente, cioè, razionalmente, contando che ribadisco, io ho guardato l'ultima partita della Next Gen, lui è entrato alla fine e ribadisco si è fatto espellere perché ha tirato una gomitata, ma a prescindere da questo, ho chiesto io, perché mi arrivavano messaggi da alcuni di voi di questo tipo, su perché Cherry non è pronto per la prima... E mi hanno detto persone... che seguono costantemente la Next Gen, che Cherry non è pronto al momento. E facendo così, fai del male al ragazzo. Facendo così, fai del male al ragazzo. E quello è il problema. Poi, per me, Cherry può entrare a giocare. Chi se ne frega, tanto fa male Openda, se fa male Cherry, amen. Il problema è che se fa male Cherry, fai del male al ragazzo. Ed è un ragazzo della Juventus, del settore giovanile... Che no, a cui non devi far del male, perché può potenzialmente diventare un tuo patrimonio, quindi sei tu che te ne devi prendere cura. Openda fa male, chi se ne frega del giocatore, intendo, per noi no, chi se ne frega. Ma non ti voglio convincere, il problema è che ci sia questo pensiero. Viserio non ha mai visto qualcosa di diverso dalla Serie C e vuoi metterlo in Champions, ma è quello, cioè... Ma perché perdi tempo dietro certa gente che non conosce nemmeno le regole? Ma, sì, ma a prescindere, allora, a prescindere dal discorso può o non può giocare o quello che è proprio il io quello che cerco di far capire, ma poi se non il problema è questo, non sono d'accordo, non mi convinci, non c'è apertura, quindi poi diventa difficile, sprechi fiato. Però il discorso è cercare di far capire che nei giovani ci vuole un certo tipo di gestione, se no li bruci, non c'è niente da fare. Cioè o sono dei fenomeni, Haaland, e allora che gestione vuoi fare un ragazzo del genere? Non c'è gestione da fare. Ma se si continuano a fare questi discorsi dicendo Cherry va a portare, perché Cherry non gioca stasera? E ragazzi, è proprio sbagliato il concetto. Tu porti Cherry, che è un giocatore che non ha mai visto, come giustamente si diceva, altro che la Serie C, e lo metti a fare, a giocare in Champions League una partita suicidio. Bruci il ragazzo e fai male al ragazzo. Quindi tu puoi dirmi non mi convinci, non sono d'accordo, va bene, resta della tua idea. Ma se ma convocare Cherry e far giocare Cherry stasera è un suicidio. A della Juve poco importa, perché tanto giocano David Openda, ma è un suicidio per Cherry, che potenzialmente può diventare un patrimonio della Juventus. Questo è. E chiudo, e poi vado da Alessandra, e chiudo dicendo che Cherry ad oggi non sta giocando con continuità neanche in Serie C. Quindi è da pazzi pensare di far giocare Cherry questa sera in una partita totalmente suicidio, bruciandolo totalmente. Perché se Cherry, è cosa che penso, dovesse fare male, Cherry è bruciato. Quindi facciamo dei ragionamenti che hanno un filo logico. Dire dobbiamo far giocare Cherry perché David e Openda non fanno bene, o quello che scrivete, o che scrivi, scusa, e onestamente porta poi a fare male a Cherry solo, che ribadisco gioca con difficoltà in Serie C. Alessandra Bacchetta, ciao, buon pomeriggio.
Ciao, buongiorno. Condivido pienamente il discorso che hai fatto su Cherry, che vale peraltro per qualsivoglia, esatto, giocatore giovane senza esperienza. Allora, signori, è ora di finirla di pensare ma dobbiamo prendere dalla next gen. Ma signori belli, la Juve i giocatori li devi avere in prima squadra, non nella next gen. Nella next gen ce ne puoi mettere uno /due per necessità a stagione, che devono essere contornati da gente che ha esperienza e che è in grado di insegnargli quello che va fatto.
Esatto.
La Juve è sempre stata gestita così. Io c'ero quando Chiellini ha esordito. Chiellini non ha esordito in mezzo al deserto. Chiellini ha esordito avendo intorno il meglio che c'era per potergli insegnare come cavolo si gioca a pallone per la Juve.
Sì.
Dopo che è andato in prestito da altre parti, eccetera.
Scusami, e Alessandra.
Era, cioè, veramente uno zappatore i primi tempi. Poi ha imparato, ma perché era nel contesto in cui poteva imparare.
Ma
questo deve
perché
essere.
Poi la domanda che mi fa sempre chi dice di Cherish, ha un senso logico Openda nella nostra squadra, ma non sono due discorsi connessi. Openda è un giocatore che ha 25, 26, adesso onestamente con tutto il rispetto non so di che anno sia Openda, sarà 99, 2000. Openda è un giocatore che ha giocato in Champions League, ha giocato in prima squadra, in giro anche per l'Europa. Cherry è un giocatore giovane della next gen, giovane tra virgolette della next gen. Stiamo facendo due discorsi che sono totalmente diversi. E soprattutto, e poi ti lascio continuare Alessandra, e soprattutto di Yıldız ce n'è uno, e Yıldız, anche Yıldız è stato inserito comunque gradualmente. Azic, che tutti chiamavano promessa, io mi auguro che sia una promessa, anche se è più vecchio di Yıldız, questo non va dimenticato, ok? Azic sta facendo fatica, fatichissima, e non gioca mai. Azic, che era uno tra i prospetti più importanti che aveva la Juventus, e probabilmente andrà in prestito l'anno prossimo. Azic. E noi vogliamo Cherry in Serie A, in Champions League, o addirittura Guerra, che ha la mia età, 30 e passa anni. Cioè, e questi sono ragionamenti che veramente io faccio fatica poi a trovare le risposte. Perché sono ragionamenti... Cioè, dirmi, giocare con Openda è logico? No, ma se hai questi, che devi fare? Questi sono ad, certo, oggi.
Ma sono d'accordissima. Infatti il problema, non, questa cosa qui, questo fatto della soluzione semplice a problema complicato, che è diventato l'ABC di tutti quanti, va completamente depennata questa cosa. Non esistono soluzioni semplici a problemi complicati. Allora, qua il problema è complicato perché? Perché non c'è dietro la squadra, la struttura societaria necessaria per fare le scelte giuste e per far crescere le persone nella maniera appropriata. Quindi, cosa succede? Che nel momento in cui tu non hai le fondamenta per costruire la casa, è inutile che tu cerchi di arrabattarti mettendo ma ci metto un asse più nuovo rispetto a quest'asse qui che è più grosso e ha più esperienza. Non funziona così. La casa si smonta e rompi l'asse nuovo.
Esatto.
Che non ha
sufficiente
grandezza per supportare il peso. Questo è. Cioè, allora, signori, bisogna capirsi. I giocatori vanno acquistati per la prima squadra, ok? Ripeto, della next gen o comunque delle giovanili si può inserire una, massimo due persone a stagione, ma neanche a stagione, a seconda del livello
esatto.
di maturazione che loro raggiungono. Quando sono a un livello che hanno fatto esperienza, tra parentesi, non è sufficiente che abbiano giocato nella next gen, bisogna mandarli in prestito da qualche parte in una squadra che giochi in Serie A
brava.
In maniera continuativa
sì.
prima di poterli questo si è sempre fatto
come è stato fatto con Pedro fatto. Felipe come è stato fatto giustamente con Pedro Felipe
e
certo. quella la strada cioè.
Ma è inutile cioè, poi allora il Barcellona o il Real Madrid hanno un sistema di come dire allenamento e di educazione dei ragazzini che qua non c'è, cioè la gente se lo deve mettere in testa, ok? Allora qua quel tipo di sistema non ce l'abbiamo, non perché la Juve non sia capace, ma perché il livello a cui questi giocano quando sono in next gen non è comparabile al livello a cui giocano in Spagna quando sono in next gen. Ok, l'equivalente, questo è perché il campionato italiano, già la Serie A, è a un livello talmente basso ormai che non sta a pari, per me ormai siamo leggermente sotto anche la Ligue 1
sì,
a
sì.
questo punto, perché questo è, e conseguentemente quando tu poi vai a giocare in Champions League fai raccatti figure barbine in giro per l'Europa perché per forza,
sì, sì.
se non hai l'esperienza per forza di cose le raccatti queste figure, se tu non compri i giocatori, io però questa cosa tengo a sottolineare, la dico no da adesso, da quando c'era Sarri che tutti si lamentavano abbiamo i giocatori troppo vecchi, giovani qui là su giù, e io ho detto guardate che far andare via Matuidi, che è uno che insegna ai ragazzini e che in spogliatoio dà l'indirizzo giusto, è un errore. Ma tu dici ho due piedi sinistri, ma tu eri incapace qui là. Poi abbiamo visto i risultati.
Sì. D'altronde il Milan prenderà Bio e Modric, cioè quest'estate e Fulkrug in inverno, cioè.
E cosa fanno? Vincono più di noi di sicuro.
Sì, più di noi, assolutamente. Sì.
Ma perché? Perché la base di una squadra è fatta di giocatori di esperienza che abbiano delle qualità, che non vuol dire che siano dei cesellatori del pallone, perché le qualità sono tante diverse
sì, sì,
che
certo.
servono a una squadra. Uno deve essere bravo a fare anche l'interditore. Noi non abbiamo interditori in questa
sì.
squadra, perché mi si passi il termine, tutti badano a fare le fighette.
Mm-hmm.
Ecco, no, perché la verità è questa, perché tutti i ragazzini di adesso, io voglio vedere, giocano con la PlayStation, pensano di poter vedere la gente che fa il lezioso, che fa il dribbling, vedasi alla voce con Seisao, anche in una squadra. Poi però cosa succede? Che nella realtà delle cose tu hai bisogno quello che picchia, quello che fa il fallo quando è necessario e quello che fa l'interditore in mezzo al campo. Non quello che fa i dribbling. Quello che fa i dribbling te lo puoi concedere quando hai già tutto il resto.
Sì, sono d'accordo. Totalmente d'accordo,
signori.
Anche perché, guarda, tu hai fatto, Alessandra, lo stesso discorso che ho fatto io nella prima parte, parlando perché chiaramente si parlava dell'Inter che perde col Bodø/Glimt, no? E dico, e dicevo, il problema è che ormai l'Italia è totalmente, le squadre italiane sono le provinciali dell'Europa, e lo dicevo prima,
sì.
no? E Cici Fifimiao dice, non sono d'accordo sulla differenza del qualità del campionato italiano rispetto agli altri campionati europei, non dimentichiamo che l'Inter ha fatto due finali di Champions e che l'Atalanta ha vinto in Europa League. Ok, sono episodici. Perché l'Italia
Brava.
In questo momento è totalmente la provinciale europea. È inutile, ma a livello economico e a livello di qualità, perché poi a livello economico ti porta ad abbassare chiaramente il livello di qualità delle squadre, perché l'Inter che perde col Bodo Glimt, con tutto il rispetto, abbiamo goduto tutti, ma è uno scandalo. E questa è la realtà, è una squadra che sta vincendo il campionato di Serie A e perde all'andata e al ritorno col Bodo Glimt.
Ma assolutamente sì, ma poi allora hai ragione tu a dire che sono questioni episodiche. Questo discorso qui è lo stesso discorso che si facevano tra di loro gli inglesi a inizio anni 2000, quando noi dominavamo e loro erano la provincia, okay? Perché ogni tanto capitava che qualcuno vincesse. Sì, ma il loro campionato non era competitivo, e come hanno fatto diventare competitivo loro il loro campionato? Prendendosi i francesi, gli spagnoli e gli italiani. Questo hanno fatto, imparando a giocare da noi. Invece adesso qui cosa si fa? Ah, vogliamo giocare come in Premier League? No, tu non devi giocare come in Premier League, perché loro hanno imparato ad aggiustare un calcio che era ridicolo, perché il loro calcio a livello internazionale è ridicolo. Infatti la loro nazionale non vince mai, perché questa è la realtà delle cose. La loro nazionale non vince un fico secco a livello internazionale. Perché? Perché loro non hanno un tipo di calcio che sia un calcio logico e ragionevole. Perché palla avanti e la difesa non esiste, il centrocampo ogni tanto e tira in porta, non è giocare a pallone. Cioè, questo è il tema del calcio inglese. Poi loro l'hanno aggiustato prendendosi i nostri di allenatori, che gli hanno insegnato che ci sono altre parti delle fasi di gioco che contano. Detto ciò, poi loro si sono organizzati economicamente, adesso hanno una potenza economica diversa, bla bla bla, stiamo parlando d'altro. Però io c'ero dal 2000 al 2006, io lavoravo nel calcio italiano, ok, perché c'era la reporter sportiva e lavoravo per e con la Juve anche, quindi voglio dire, le cose le ho viste.
Sì, sì, certo.
Tutto il meglio del calcio era qui.
Sì, sì,
poi
sì.
Nel 2006 cosa è successo? Sappiamo tutti cosa è successo. E da lì hanno distrutto il calcio italiano. Perché la questione non era distruggiamo la Juve, lo dico sempre io sta cosa, pensavano di distruggere la Juve, hanno distrutto il calcio italiano, la Juve è tornata, si è vinta 9 scudetti di fila,
sì, sì.
E loro hanno distrutto il calcio italiano. Adesso però le cose le pagano tutti, perché cosa succede? Poi qui vabbè, ci sono altri problemi di altro genere nei quali non mi voglio addentrare perché andiamo fuori tema, però il concetto vero è questo qui. Mentre prima noi eravamo, fino al 2006, l'Italia era il posto dove c'erano tutti i giocatori migliori, perché erano tutti qui.
È vero.
E venivano tutti qui. Adesso siamo l'ultimo posto dove vanno. Questa è la realtà delle cose.
Sì, sono
d'accordo.
Perché
i giocatori forti ce li hanno tutti gli altri. Poi si può discutere del fatto che si svende Huijsen, che adesso è al Real Madrid, e lì, vabbè.
Sì, sì, no, vabbè, quelli, anche quelli comunque sono, anche quelle sono situazioni episodici, e sì. Ci sta, è stato sbagliato e siamo tutti d'accordo col senno di poi, però secondo me il discorso poi basilare è quello che facevamo all'inizio, cioè certo. Bisogna che i giovani, se sono forti, è giustissimo dalla next gen portarli in prima squadra, questo nessuno lo mette in dubbio, anzi avercene, però bisogna mettersi in testa che la next gen serve inevitabilmente la Juventus per fare le plusvalenze, che piaccia o no, ma è la realtà, cioè questo è anche.
Sì, questa è la realtà delle cose, ma comunque resta il fatto che tu devi avere una prima squadra.
Sì, sì, forte,
che non può
dover di esperienza,
avere la
certo.
necessità di pescare certo. dalla next gen. Questo è il concetto.
Assolutamente.
Il pescare dalla next gen può essere un di più, ma non deve essere una necessità, altrimenti vuol dire che tu non sai costruire la prima squadra.
Sono d'accordo.
Questo è il problema. Sì. Poi, allora, il discorso è questo. Adesso si fa l'errore di Huijsen, hai ragione tu, episodio. Una volta si fa l'errore madornare con Thierry Henry,
sì.
ma non lo si paga alla fine.
Esatto,
perché? Perché
brava.
È una squadra talmente forte che vinci comunque.
Sì.
Adesso invece se ne vendi uno sbagliato la paghi a duro prezzo, questa è la realtà.
Sì.
Perché non sei all'altezza.
Sono d'accordo. Va bene Alessandra, grazie mille come al solito,
grazie,
e buon pomeriggio.
A te. Forza Juve stasera, speriamo bene.
Ciao, grazie.
Ciao.
Allora ragazzi, noi siamo praticamente arrivati in chiusura, vogliamo far vedere al volo quella che potrebbe essere poi la formazione di stasera. Perin in porta, quindi per la gioia della maggior parte dei tifosi della Juventus dovrebbe non giocare Di Gregorio. Calulu a destra, Gatti e Kelly in mezzo, e purtroppo io continuo a ribadire che su questa non sono d'accordo e mi auguro che Spalletti cambi qualcosa. McKennie a sinistra, perché ne abbiamo uno che collega bene il gioco tra centrocampo e attacco, e se lo mettiamo lì lo perdiamo totalmente. I tre a centrocampo dovrebbero essere Kopp, Locatelli e Thuram. Davanti, con Seisao a destra, Ildiz a sinistra e David, terminale offensivo. Noi ci vediamo sabato, come sempre, con Sabato Sport dalle 15 alle 17. Vi lascio.
Quindi ci devo rivedere sabato?
Ah, ci sei tu sabato.
Per tua sfortuna, sì.
E allora sì, e allora sì. Vi lascio nelle sapienti mani di Albi e noi, come detto, ci rivediamo sabato.
Albertino,
speriamo...
on the mic.
Eh?
Albertino on the mic.
Ci vediamo sabato e speriamo in bene per stasera. Almeno di fare una bella figura, questo è quello che chiedo. Poi speriamo, speriamo che arrivi il miracolo, ma se non arriverà il miracolo, almeno che si faccia una bella figura allo stadio. Ciao a tutti e fino alla fine, forza Juve!
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.